talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex.
Cioè, sua moglie ha visto Sanremo?
Visto Sanremo,
è appassionata.
Mia moglie, come dicevo una volta la Guzzanti Pico, diceva: non ha capito niente, non ha capito niente.
Cioè, perché lei tenta di applicare delle categorie razionali
assolutamente,
no,
assolutamente
alla musica.
Oggi è una festa per sua moglie, perché è la giornata delle donne della scienza.
Le donne della scienza.
Quindi.
Cioè, lei festeggia giornata donne incazzose, che è l'8 di novembre, cioè, cioè non è questa che festeggia, però insomma, diciamo che va bene, potrebbe anche essere donna della
cosa
scienza.
Cosa ha visto in Sanremo sua moglie?
Mia moglie ha visto, per cominciare ha fatto quella cosa che fa sempre, cioè quando anni fa la mandai a prendere la schedina per giocare al Totocalcio, lei tornò con un pacco di 100 schedine e disse: te le ho prese per tutto l'anno, così non rompi i coglioni.
Questo è geniale.
E a Sanremo a un certo punto è passata davanti a una mentre cantava qualcuno e gli ho detto, mi ha detto: oh scusa, ti ho fatto perdere questa cosa. Ho detto: ma no, tanto la sento domani. Ma sono le stesse canzoni 5 giorni. Allora sei più scemo di quanto
cosa
credevo.
Cosa fare?
Cioè, allora sei più scemo, perché pensava che fossero almeno che fossero diverse,
certo,
ogni cosa ogni volta dall'altra, insomma. Quindi questo, ma poi diciamo si è incagliata molto sulla rappresentante di lista.
Perché?
Perché fa rappresentante di lista? Beh, quale lista? No, non c'è una lista. È lei. No, sono loro. No,
perché
lei,
sono due.
Ma sono due. Cioè lì si è stato un dibattito lunghissimo sulla rappresentante di lista. Poi devo dire che loro sul piano anche dell'abbigliamento davano problemi seri di interpretazione. Poi lui è un medico, come sapete, no? Quello, il maschio della rappresentante di
lista.
Allora, non lo sapevo.
Sì,
no,
sì, è un medico, per cui diciamo che lui è un medico. Non ti somiglia neanche un po'. Sì, non mi somiglia neanche un po'. Cioè,
beh,
anche
aspetta, come si chiama tua moglie? Perdonami.
Monica.
Monica. Aspetta di vedere Maurizio vestito di rosa e vedrai, se non,
rosa,
vedrai se non è da
capelli,
palco.
Devi sentire, esatto, come canta.
Esattamente. Però lì sulla Vanzini si è incagliata per un quarto d'ora, diciamo così. Non, del Santa Sanremo, figurati un po', lì non capiva niente con Mara,
certo,
la papalina, queste cose qui. Cioè, lì è andata proprio.
Ma si arrabbia quando non.
No, si arrabbia, ti guarda come dicendo: se tu capisci questa cosa sei molto peggio di quanto pensassi. Lei ha questo sguardo che ha perfezionato,
sì,
nel corso degli anni,
proprio,
che dice proprio questa frase.
Scuote la testa.
Scuote la testa e dice: ma allora sei proprio scemo.
E lei cosa ha visto?
No, noi ho visto tutta la parte sessuologica, che magari è un po' sfuggita a chi ha guardato la parte canora o la parte spettacolo, perché insomma aveva un po' di riferimenti. Già, tanto per cominciare, questa qui che ha vinto, che è bellissima sul piano estetico la canzone, però un po' di riflessioni ci sono. Insomma, per cominciare, l'unica canzone che nel testo ha la parola sesso, l'unica di tutte le 25.
No,
canzoni.
C'era sesso occasionale.
Ma non, sì, lo so, ma
nel
c'era nel titolo.
No, anche, credo anche
sì,
nel
sì,
testo.
Lo so, ce l'aveva anche nel testo, ma però diceva non sesso occasionale.
Sì.
La canzone è una canzone contro,
sì, è vero,
il sesso
è vero,
occasionale, quello di Tanwanai. Quindi questa è l'unica canzone.
È tutto, sa tutto.
Questa invece di loro.
Pronto.
Di loro due aveva dentro la parola sesso e aveva dentro anche l'erotismo, perché il successo mediatico di accettazione di questa canzone, che va da mia mamma, che ha votato Mahmood e Blanco ad anni.
Ha fatto il televoto?
Sì, 89 anni, ha votato Blanco e Mahmood. Invece mia moglie preferiva Emma, tanto per dare un'idea.
Ah sì? Proprio un attimo fa ho detto che non mi fa impazzire invece
però
la
per dire le scelte. Ma non ha votato mia moglie, figura se votava. Cioè votava se le davano dei soldi, non se spendeva dei soldi. Invece mia mamma
si scomodava solo sotto pagamento.
Lei aveva due preferite, Mahmood e Achille Lauro, mia mamma. Sono i suoi due preferiti.
Questo la dice lunga
la
sul
dice
personaggio
lunga,
Bini,
sul personaggio,
no?
Personaggio della famiglia. Ecco. Però allora, per dire, in questa canzone la cosa che colpisce di più è il fortissimo erotismo omosessuale che è presente,
sì,
nella canzone, temperato, cioè in quantità dosabile da poter essere accettato anche da un omofobo. La quantità, questo non consente di avere, perché
da certe cose che leggo in rete non è sufficiente.
Sì, non è sufficiente,
continua a esserci.
Però il dosaggio sta con, non so se avete visto la reclame cartacea, ce n'è uno appeso a testa in giù e uno in piedi, no?
Sì.
Uno inverso dell'altro. uno quindi che fa la parte ginnica forte che sta, e l'altro no. Quando Mahmood aveva la cravatta, quell'altro aveva la camicia di pizzo bianco, quando quell'altro aveva la gonna, sì, quell'altro
ha
aveva
tutto studiato,
capito, tutto in dosaggio, sì, proprio perfetto.
Rai 1
in dosaggio Rai 1, dove consentiva quindi di poterlo accettare senza avere, nonostante avesse dentro una roba più tu che mi svegli al mattino, quindi indica che hanno dormito insieme, mi mordi la pelle, quindi indica che la sessualità è quindi una, cioè, certo, non aveva un testo così morbido da,
sì,
dire
abbastanza diretto,
diretto.
Certo,
e soprattutto usa questa frase che dice: tu sei il contrario di un angelo, non dice questa frase, sì, che è proprio,
che non dice sei un diavolo,
no, sì, no, però credo di un angelo, ma anche è l'inverso di circa 17 o 18 canzoni di Sanremo degli altri, in cui l'oggetto d'amore è angelicato. Guardate solo H7, perfettissima, sì, così, sì, cioè, invece loro fanno esattamente l'inverso, certo, di una cosa. Cioè, quello che mi ha colpito in quella canzone lì è stata proprio la perfezione dei dosaggi dell'erotismo maschile.
Ma
dell'erotismo
maschile. Mi rivolgo a Ross, ma scusami, secondo te c'è dietro veramente uno psicologo, qualcuno che riprende in mano i testi e studia per quelli che vanno a Sanremo, un consulente, dice no ragazzi, così no, così sì.
Secondo me oggi
prendi,
sì,
una percentuale, secondo la me, casa oggi, discografica oggi, che oggi le aiuta, sì, il produttore,
allora,
che dice no.
Diciamo quella cosa che non mi è piaciuta, non mi è piaciuta, ma solo a me non è piaciuta, perché nel dosaggio cosa bisogna fare? Quando l'attrazione omocentrica diventa troppo forte, cosa si fa? Si sottolinea che uno dei due non è omosessuale.
Blanco nella fattispecie.
Cioè, perché il numero di interviste, il numero di cose scritte in cui si dice che Blanco ha abbracciato la fidanzata e che Blanco è andato con la fidanzata, eccetera, eccetera, ricorda un vecchio spot di un shampoo in cui c'era un ragazzo che nuotava in piscina ed usciva, faceva una bella nuotata col piano del tempo e veniva abbracciato dall'allenatore. Ma quello stava seminudo, abbracciato da un uomo anziano e così via, immediatamente dopo andava a baciare la fidanzata, no?
Della serie,
della serie. Quando il dosaggio sembra essere eccessivo, subito si fa la sottolineatura del...
Io non so voi, ma mentre Maurizio parla ho un sogno.
Hai un sogno?
L'anno prossimo non possiamo usare Maurizio come inviato
commentatore.
Lei ce li ha 5 giorni fuori dallo può prendere delle ferie?
Sì. Allora... poi parlerò poi delle altre cose degli altri, perché okay, c'è tanto da dire.
Okay,
c'è
Paolo.
Tanto sesso in Sanremo.
No, tanto no, ma...
Paolo! Tanto posso dire Paolo, sì, segnati questa cosa che poi sì, lo vediamo lunedì. Secondo me l'anno prossimo l'idea è Bini inviato Sanremo. Avete appena detto Maurizio e sono rimasta completamente destabilizzata. Il professor Bini è il professor Bini, punto.
Sì.
Non può essere Maurizio. È come Superman.
Sì, assolutamente sì. Allora, tanto per proseguire con quelle che piacciono a mia madre, volevo dire due parole su Achille Lauro. Perché...
Sì.
Prima cosa, fa questo battesimo, no?
Sì.
Quando una persona fa un battesimo pubblico, tendenzialmente si vuole fare rifatta vergine, si dice. Cioè, nel senso che vuole
lavarsi i peccati.
Ritiene di essersi incastrato in un ruolo e quindi fa un rito propiziatorio per essere in un altro ruolo. Effettivamente, Achille Lauro mi dà in questo momento la stessa sensazione che mi danno i Måneskin. Cioè, un bravo ragazzo che gioca a fare il trasgressivo, cioè non se ne può più di uno che mette la mano nell'inguine, non se ne può più, cioè voglio dire, non se ne può più di cioè, è una roba che ti dà l'idea che tutto purtroppo per loro è già stato fatto anni fa, qualsiasi cosa uno faccia.
Allora, devo dire che secondo me il Sanremo di Achille Lauro è stato un leggermente sottotono proprio per questa perché non c'è altro che possa fare, quindi non può che tornare indietro.
È arrivato al limite.
Diciamo che l'unica
cosa fa proprio una roba splatter, si squarta, si tira fuori le viscere, capito?
Per dire come esiste un limite che al quale fai fatica ad andare oltre. Allora, invece di andare in avanti a cercare di andare indietro come tipo di situazione, anche se nel testo c'è l'unico riferimento al coito orale che c'è in tutte le canzoni di Sanremo, no? Quando dice mi ingoia come un boia e poi si spoglia, quindi questo testo, diciamo così, l'ha cacciato dentro.
Sì, certo, quello poi il vantaggio lì è che comunque non si capisce, quindi chi l'ha capito?
Solo lei capisce.
Diciamo così,
se lo leggi, ma se no quando lo capisci?
Ma però la mia mamma mi ha chiesto cosa vuol dire mi ingoia come un boa, niente, un animalier, il vestito.
E tu hai fatto come Ben Stiller quando canta la canzone del dragone e De Niro fa Dragone? Cosa vuol dire? Dragone? Tu Spinelli forte? Hai dovuto spiegare a tua madre la
non
metafora.
Non è Spinelli, tu Spinotti.
No. Nella versione italiana è... Tu Spinelli, Fotter?
Sì, esatto, ma così no. Gli ho dovuto spiegare anche quella roba quando Checco Zaloni ha detto nel caso di denunce il foro competente è quello di Amedeus. Ho dovuto spiegarlo, lei mia mamma l'ha capito, che non aveva capito durante la cosa diretta, è andata a vedere se le sue amiche avevano capito, Ha fatto un censimento.
Senta, l'ha citato, il primo dei tre interventi di Zalone che ha creato un po' di polemica, perché qualcuno dice...
Sì, io sono...
Non era omofobo, però al contrario, era...
Allora, io condivido alcune critiche che sono state fatte, che lui, se si tiene un po', come succede su Sanremo, non sta... lui è talmente politically correct.
Uncorrect.
Che quel... essendo così estremo si capisce che non lo pensa, perché non può pensare, certo, che i gay sono come i pannolini con le ali. Se invece si contiene, certo, va in quell'area grigia dove qualcuno
uno gli crede.
Quest'uomo, cioè, io quest'uomo lo voto,
capito, in questo
senso.
Cioè,
quando lui fa uomini sessuali è più efficace,
che sono come pannolini con le ali, è talmente forte che
proprio
uno
così
dice che l'ha fatto per capito. Invece infatti, lì, dovendo stare su Rai 1 a Sanremo, si tiene un filo e finisce nell'area grigia dove non si ha più la percezione, certo, e questo spiega perché. Perché anche a me ha dato fastidio, cioè ha dato fastidio un po'...
Il primo, nel senso,
anche a me. Capito?
Un po'... fastidio. Io credo che se una cosa comica è efficace, non hai il tempo di pensare.
Di pensare.
Ti fa ridere, trovi che sia una figata.
Se
fai la domanda, è come quando esci con una o con uno. Se ti chiedi, è quello giusto? Già non ci siamo.
Già non è quello giusto. Già non è quello giusto, è così. È più una questione di chimica, deve essere,
sì,
no? Come
sì,
direbbe la rettore.
Esatto.
Giustamente, come direbbe la rettore. Allora, qui tanto per mettere il dito nella piaga. Due cose devo dirle anche sulla rettore.
Mi piace molto dito nella piaga a me, come artista. Quella ragazza lì è bravissima.
Credo che anche la parte fisica...
La moglie non ha chiesto qual è la piaga.
Quale piaga? No, non ho mica capito che quella era dietro nella piaga e quella era la rettore, no? Assolutamente no. Dice, ha detto solo questa frase: ma la rettore non le danno da mangiare. Solo detto, cioè la parte che ha guardato lei era una parte molto...
La parte con la gonna, con le gambe piuttosto magre.
La parte pratica, certo. Ha detto, ma la rettore non le danno da mangiare. Però, per esempio, la rettore che ha dentro storie di trasgressione...
Vera, sono d'accordo.
Ci tira dentro questa frase nella sua canzone: non c'è anticipo o ritardo e se rimango vengo ripetutamente. Un inno all'orgasmo multiplo che in chimica non si capiva. Non si capiva, ma dentro è un inno, certo, all'orgasmo multiplo, che voglio dire, tipicamente rettoriano, no? Tipicamente...
Poi, considerata l'età della rettore, un messaggio ancora più forte.
Esattamente, cioè, per
ma
dire che...
soltanto lei risente queste cose. No. Io ho dei dubbi, ma...
No, provate per credere, vedete, sì, che è un po' così. Poi dice anche la mano sulla coscia incalza, cioè ha un testo... Forse il più spinto. Dei testi, che viene coperto da questo chimica che è sull'attrazione, no? Che c'ha, che ha dentro una mancata razionalizzazione. È l'inverso di sesso occasionale. Mentre sesso occasionale dice no al,
certo,
sesso occasionale,
certo,
questa senza dirlo dice: se tu c'hai la chimica lo puoi fare.
Beh, questa cantava dammi una lametta che
mi taglio le vene,
cioè, se fai
cobra
una canzone così oggi, dopo il primo passaggio in radio arriva la guardia di finanza in Ox a casa e ti arresta.
Esattamente, no? Ma anche il cobra non è un serpente, cioè le metafore molto esplicite, quindi se l'è portata dietro,
certo. Ultima domanda, poi basta, Sanremo, perché è passato già, anche se però l'anno prossimo,
sì,
teniamo a mente quella,
sì,
possibilità. Il fatto che la Stoppelli trovi Rcomi super sexy e che proprio le scompigli gli ormoni. Lei come la...
Ma già mi insulta sufficientemente.
Ma
il prof.
No, ma Stoppelli, noi da anni sappiamo che lei ha il suo afflato attrazione per i peggiori bar di Caracas. Quindi
certo,
sappiamo benissimo, quindi esattamente Rcomi dà l'impressione di essere uscito dai peggiori bar di Caracas. E quindi
è roncio?
Non so come dire se è roncio o non roncio, però insomma, diciamo, l'ho trovato insomma, non proprio il massimo della finezza, ecco. Forse quando ti tengo i fianchi tu sei l'ultima curva imperdibile, forse è quello che l'ha tenuta un
insuperabile.
Insuperabile.
Lei scriveva,
sì,
mentre,
sì,
guardava il festival, prendeva appunti.
Certo. E disegnavo, no?
Quest'uomo ha fatto nascere mia figlia. È andato anche tutto bene, tra l'altro. Che...
Va bene, fermiamoci qui, ritorniamo tra poco su 105 con il professor Bini. Let's talk about sex.
Let's talk about sex. E oggi lo spostiamo con difficoltà da Sanremo.
Mi sposto se volete. Allora, parliamo d'altro? Volete d'altro?
No, quella cosa su Drusilla è interessante. A noi è piaciuta molto.
Sì. Allora,
però, premessa, sua moglie, quando lei dice una teoria come quella che sta per dire, dice
questa frase: questa cosa l'ha imparata dai film bulgari in bianco e nero con sottotitoli svedese che guardi solo tu, perché dice che io esprimo delle complessità o delle sensazioni,
cioè, dirà una cosa proprio da Bini, una cosa che fa tutto il giro, che però secondo me è interessante. Io non sono d'accordo, ma
non è molto d'accordo.
Allora, ma possiamo premettere una cosa, sì, però, certo, mi perdoni, certo, che Monica, sua moglie, non è proprio cioè la casalinga.
No.
È vero, perché
se non l'abbiamo premesso, perché sennò sembrerebbe la casalinga di Budapest, per non dire tipo che
io sono la casalinga.
Ecco, esatto. Io che sua moglie, l'abbiamo detto prima, è uno scienziato.
Ma l'altro giorno è tornata stanotte dove era appesa su una parete e così via, e mi ha detto: mi ha telefonato uno, non ho capito niente, ero appesa sul gancio. Insomma, cioè, per dire che ha risposto al telefono in un posto impervio, e quindi ho dovuto ritelefonare.
Sì, però è una giusta precisazione.
Perché fa carotaggio, cioè è un
oltre,
importante.
Non è che non ci arriva,
no.
Però è giusto dirlo.
È un senso pratico delle cose che effettivamente
diciamo non vive in questo mondo,
è altro da sé. Mondo è altro da lei,
cioè, nel senso che ha una visione talmente sull'essenziale. Cioè, per esempio, io sono abbastanza tranquillo sul tradimento, per esempio, perché gli uomini che le piacciono non piacciono a nessun'altra donna.
tipo,
non so, mi ricordo una volta andammo con mia figlia e il fidanzato di mia figlia dell'epoca a vedere un film dove c'era McAvoy, e allora mia figlia ha detto: cazzo,
abbiamo avuto ospite noi.
Mi fa sangue quello lì. Allora il fidanzato di mia figlia dice a mia moglie: ma lei, signora, chi è che le fa sangue? E lei fa: non le veniva, ovviamente. Mauro Corona. Ma lui non aveva mai visto Mauro Corona, il fidanzato di mia figlia. Allora ha detto: me lo fa vedere. Gli ha fatto vedere la foto e fa: è venuto male, però, signore. No, è proprio così. È proprio così.
Questa è dura, da accettare.
Ed è amante della montagna, Mauro Corona. Mi sembra giusto.
Lei è la bianca un'idea di abbiamo visto il Sing, il cartone animato, che le consiglio di vedere, il Sing 2. Sing 1, neanche Sing 1 avete visto, no? Vabbè, se avete visto Sing 1, Sing 2. E c'è il
Qual è Sing, scusi?
Sing, quello che organizzano la cosa canora.
No,
da vedere assolutamente. Okay. Lei che col Re Leone è andato circa 30 anni dopo a vedere la cosa, così, le conviene andare a vedere Sing un po' prima. Ma adesso c'è Sing 2, dove c'è un personaggio che è questo leone, questo cantante folk, che alla fine non rinuncia al successo, che sta da solo, incazzoso, in una baita, con la camicia a scacchi rossi. Sì, e fa come mi piace quello lì, ecco, tanto per dire che anche nei cartoni animati tende a perdere.
Allora, il suo pensiero su Drusilla e poi basta.
Il pensiero su Drusilla è questo: che purtroppo io analizzo una sensazione che ho io, che però dipende magari dalla professione che svolgo, che così in campi nei quali esiste ancora il politico, cioè nel senso, se l'amore uomo-donna è una cosa impolitica ormai, cioè una cosa che viene considerata poco dibattuta a livello legislativo e al Senato della Repubblica Italiana, le differenze di genere, le appartenenze di genere sono invece ancora un atto politico. Il DDL Zan bocciato la dice lunga. Bisogna stare attenti alla perfezione, cioè se la persona è troppo perfetta, invece di favorire una causa di accettazione, aggiunge dei dosaggi discriminatori sull'estetica, sulla competenza, sulla bravura. Cioè, come dire, il vero equiparazione avviene quando un travestito incompetente occuperà un posto di potere occupato attualmente da un eterosessuale incompetente.
Vediamo se ho capito. È un po' come quando lei ci ha detto: bello il film di Guadagnino,
esatto,
ma fammelo con al posto di quei due super fighi con Lucio Dalla.
È come dire, indovina chi viene a cena, no? Indovina chi viene a cena. Tu porti a casa Sidney Poitier, laureato in medicina, certo, vedova poverino, certo, prende una donna non particolarmente bella delle nostre bianche,
dice, non stai facendo non stai molto per bianche, la causa
e dice sono stati proprio bravi ad accettare la differenza razziale, ma porta a casa Tyson poi vedi se è la stessa cosa, cioè nel senso che ecco, cioè, l'accettazione deve avvenire prescindendo dalla bravura e dall'estetica, certo, nei campi politici. Quindi lei è stata bravissima e così via, si è un po' prestata a questa cosa, cioè come dire, uno che è così bravo dovrebbe avere, beh, io non lo faccio perché do questo messaggio,
forse è sempre quella media,
la raiunizzazione
che c'è bisogno,
la raiunizzazione dei personaggi,
certo, esattamente, cioè, quindi certo, nulla da dire sulla competenza, la bravura, la bellezza, certo, tutto quello che volete, non è quello, è il messaggio retro che poteva essere lanciato da quella partecipazione in quel modo lì. Va bene, basta.
Ok.
Allora, due tre cose sui giornali di oggi. Cominciamo, sì, dalla prima, quella di Adele, che avete saputo. Che
sì, ne abbiamo parlato stamattina e ci siamo detti di parlarne anche con
esattamente
lei.
Questa cosa la metto insieme con quell'altra che è successa ieri, di questo uomo alto 1,85 m che ha detto che lui è una donna e gareggia nelle gare di nuoto con le donne, e ovviamente le donne sono ancora la prima vasca
e lui
quando
è
lui ha la quarta vasca. Certo. Nell'autodeterminazione del genere, cioè uno dice io sono una donna e faccio questa cosa, ci sono nazioni che
la Svizzera non ne abbiamo parlato l'altro giorno, la Svizzera basta dire guarda mi sento una donna,
ma l'Inghilterra, sì, la Spagna, cioè,
prendono anche la pensione prima così.
Ma certo in autodichiarazione, io vi ho segnalato qualche anno fa il casino che successe in Inghilterra quando questa donna molto inibita sessualmente andò a chiedere un pap test e dicendo però vorrei una ginecologa donna, e si presentò questo giocatore di rugby estremamente peloso che dicendo che lui era una donna secondo quindi... lui, quindi il dibattito era se tutelare il diritto di lui dell'autodeterminazione, cioè, o il diritto di lei,
come la mettiamo, scegliere...
come la mettiamo, il diritto come di lei che aveva un problema di questo genere, certo, e così via, certo, certo. Però voglio dire, quella cosa su Adele ovviamente non mi trova favorevole, per quanto io non sia favorevole a queste cose così semplificatorie, i maschi sono questi, le femmine sono questi, questo è giusto, questo è sbagliato, ma si forniscono munizioni
a quelli che criticano, cioè più diventa minuziosa la cosa, più quelli contro dicono vedi che sono tutte minchiate, che i problemi sono altri,
però evidentemente lei è contro, fa parte di quelli contro,
ma lei giustamente dice io ho vinto il premio, sì, senza genere, però mi sento una donna, non ha diritto di dire una roba del genere, cioè uno ha diritto assolutamente di dire cosa del genere, e quelle altre donne che sono alla prima vasca non hanno diritto di genere, scusa io non voglio competere con quello lì, lì perché vengono calpestati
qualche volta, quasi uno teme che l'esagerazione venga orchestrata proprio da quelli che sono contro, che approfittano per buttare nel dibattito delle cose eccessive.
Questo è aneddotismo, diciamo così, che è funzionale alla critica, invece sono se una persona avesse il senso della misura, ecco, qui ci vorrebbe raiuno sul gender, ci vorrebbe raiuno, e invece non lo mettono, e invece lo mettono sulle altre cose.
Fermiamoci, ritorniamo tra poco con l'ultima parte di Let's Talk About Sex. Il buon Marco Mengoni su Radio 105, adesso l'ultima parte di Let's Talk About Sex con il professor Bini.
Mengoni, che guardo sempre dall'alto, voi sapete, no?
No.
Come no?
Perché lo guardava l'altro?
Perché la Madonnina di Milano è stata fatta da Orafo Bini, mentre la piazza è stata fatta dall'architetto Mengoni. quindi io lo guardo sempre dall'alto in basso.
Lo sa, professore, che l'altro giorno guardavo in TV, forse su internet, non ricordo bene, un video dove spiegavano di quella... della facciata del Duomo, dove c'è questa immagine della Madonna.
No, la legge mosaica e la legge di Gesù.
È Mosè.
Che c'ha in mano, uno c'ha in mano le tavole e uno, esatto, c'ha in mano la fiaccola.
Quello con la fiaccola è esattamente la Statua della Libertà.
È stato il modello sul quale fu preso per la Statua. Quindi deriva da Milano il modello della Statua della Libertà francese, e da quello francese quello americano che è stato donato.
Come si chiamava?
Bartesaghi. Bertoldi. Non ricordo. Lo scultore.
Se vi capita,
è
la porta centrale?
Allora, cominciamo. La facciata del Duomo fa veramente schifo. Quindi non dovete mai fare una fotografia alla facciata del Duomo.
Fa schifo.
Prima roba, cominciata nel 1386, la basilica, quindi in epoca romanica,
certo,
poi diventata gotica, è larga e schiacciata, quindi non ha uno stile. Poi nel 1560, quando fu fatta la prima parte del coso, doveva essere fatta in gotico, perché sì, la cattedrale era gotica, certo, ma erano in periodo manierista, allora l'hanno fatta manierista. Hanno fatto il primo livello, si sono accorti che non erano così le porte, non devono, no, essere ovali con lo sguincio, ma le hanno fatte col timpano rinascimentale. Quindi sono fermati. Basta, così. Arriva Napoleone nel 1805 e dice: oh, non si può lasciare una cosa così, facciamo la facciata come vuole. E ci fa un balcone per parlare alla folla. Su una facciata cattedrale gotica c'è un balcone dove, dal quale Napoleone, disastro, voleva parlarci. Lì ci sono le due statue di cui parlate, esatto, la legge divina e la legge mosaica. Poi la facciata faceva talmente schifo che hanno lasciato dei soldi per fare per rifarla. L'ha vinta il Brentano, che era l'amante della capa della commissione della facciata del Duomo.
Già ai tempi,
21
eh?
Anni, vince il coso, l'anno dopo muore, quindi non c'era più l'architetto per fare la facciata. Fanno la facciata, che gli rimane tutta un po' bassina, e fanno tutte le guglie per tirarla su. Quindi fa veramente schifo.
A me mi piace.
Quello che dovete fotografare è la guglia Carelli nella parte posteriore destra del 1414.
Quella che si vede dalla Rinascente.
Dalla Rinascente, quella che c'ha sopra l'omino con la bandiera di rame o di metallo. Quella è l'originale del 1414. Se invece fate il 1876 della facciata del Duomo rifatta quattro volte, fa schifo.
Sono analisi molto raffinate.
Va bene.
Quel signore di San Francisco che una volta mi ha detto: mi fai una foto per favore in piazza del Duomo? Io ho detto: vuole il Duomo alle sue spalle? No, dice: no, voglio la piazza, tanto il Duomo sta lì da 2000 anni. E io ho detto:
insieme ai dinosauri di Albano.
Non esattamente.
Tu devi dire, guardi, i primi dinosauri ci giravano attorno.
Lì c'erano le due basiliche, quindi la Santa Tecla e la Maggiore. La Tecla, perché era la prima santa femmina della religione cattolica, sì. Tecla. Questo spiega perché quando hanno fatto la dedica della nuova cattedrale l'hanno dedicata a Maria Nascente, perché veniva da una donna e perché su tutte le porte del Duomo c'è sempre una donna: Giuditta, Oloferne, la regina di Saba, Eva. Su ogni singola porta c'è sempre una donna e non c'è mai un uomo. Basta.
A me il Duomo piace.
Però, capite cos'è, professor Bini? Capito?
No, vabbè, torniamo a noi. Allora, una ultima cosa che volevo dire, che mi ha colpito molto ieri, sì, invece, quello nata Vittoria, figlia del cestista scomparso due anni fa.
Ah, sì.
Cioè, anni fa, perché questa sembra una bella cosa, però io non l'ho capita. Cioè, nel senso che in Italia esiste un divieto assoluto di fecondazione su soggetti di sesso diverso. Devono essere di sesso diverso, entrambi maggiorenni, entrambi viventi. Quindi non è possibile che anche se uno ha depositato il seme, anche se uno ha preso il seme, fare i figli. Quindi non ho capito come l'hanno fatto. Sicuramente estero, ha avuto un trasferimento estero.
Perché all'estero si può fare?
Sì, ci sono, specialmente in Grecia, si può fare in Belgio.
Ma neanche se uno ha lasciato una dichiarazione notarile?
No.
Beh, comunque era una bella notizia a prescindere.
Sì, è una bella notizia a prescindere, però per dire
dal suo punto di vista tecnico.
Tenete presente che c'è stato un caso a Padova qualche anno fa di questa coppia che firma di fare la fecondazione in vitro per Nado. Nel tornare, fanno l'incidente, lui va in coma. Lei dice: mi ha firmato di fare questa cosa, tirategli fuori gli spermatozoi, sì, faccio la fecondazione. Il giudice dice no, perché lui non è vivente. Le dice: no, è vivente, perché è in coma, non è morto.
Certo.
E lui dice: vabbè, allora dia l'autorizzazione a tirare fuori gli spermatozoi.
Che ci dia l'autorizzazione.
Lui in coma, certo, in coma. Quindi non è stato concesso neanche in quel caso lì la possibilità. E io sono pieno di problemi grossi, di persone che hanno depositato il seme e la persona poi è deceduta, con le mogli, le amanti
che vorrebbero
utilizzarlo
e che legalmente non possono farlo.
Non capiscono perché io non glielo dia.
Ma oltretutto, legalmente è un figlio legittimo quello che nasce della coppia?
È un orfano, si dice. È un orfano legittimo perché già nasce orfano. Cioè, perché la legge lo vieta? Perché tu puoi diventare orfano, ma fare direttamente l'orfano è un po' più complicato in una situazione come quella italiana, in cui per tanti motivi dicono questa frase che un bambino deve avere un padre e una madre, no? Dicono, loro intendono un pene e una vagina, in realtà.
Sì.
Cioè, perché se dicessero davvero un padre e una madre, non guarderebbero in mezzo alle gambe delle persone, perché ci sono uomini con pene che sono molto più madri, e abbiamo alcuni esempi.
Che? Non mi viene a mettere nessuno.
E abbiamo alcuni esempi.
Non mi viene a mettere nessuno.
E abbiamo donne che sono molto più padri, nonostante abbiano
una
vagente, che abbiano più...
Ma lo dica, di quanto sono stato sprezzante del pericolo durante il parto.
Assolutamente. quello. Assolutamente. Ma no,
che pericolo c'era per lui?
No, no, ho tagliato il cordone con impavido coraggio.
No, ma a me è piaciuto molto quando ha detto: lei, per favore, tagli con le palle. Con i denti? Ha detto così.
Veramente,
con i denti. È stato durissimo, durissimo.
Allora, vabbè, abbiamo terminato.
Due messaggi per lei che oggi sì, era molto in forma. Io quando sento Bini rimango estasiato. E poi, ma Bini ha un computer quantico al posto del cervello.
Sì, sì. Come fa a memorizzare tutto? Perché poi è una memoria pazzesca.
La felicità è fatta di buona salute e cattiva memoria. Io sono per niente sulla buona strada.
Grazie, professor.
Alla prossima.
Let's talk about sex. Radio 105. Proud to be different.